With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Carlo Piano, benvenuto nel posto delle parole.
Benvenuto, grazie a voi, grazie dell'invito.
Ed eccoci qua, insieme con Carlo Piano, per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, una storia molto difficile, complessa da raccontare. E noi, come amiamo dire nel raccontare le storie dei libri, amiamo stare sulla soglia, raccontiamo ma non troppo. Il torto è il titolo del libro che ha scritto Carlo Piano, 17 gradini verso l'inferno, pubblicato dalla casa editrice EO. Carlo Piano, nato a Genova nel 65, aveva seguito nel 98 il caso Bilancia come inviato di un quotidiano nazionale, se non ricordo male, il Giornale Nuovo, vero?
Esatto, il Giornale. Allora c'era una redazione a Genova, Indo Montanelli aveva voluto aprire anche a Genova una redazione.
Ecco. E poi dopo ha collaborato con Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX e in combutta con il padre Renzo ha scritto Atlantide per Feltrinelli. Adesso io vorrei capire perché in combutta proprio.
Perché è una sorta di complicità, è un viaggio in mare, in barca, alla ricerca della bellezza, ripercorrendo i luoghi dove lui ha costruito, no? Ecco, è il viaggio in mare, è una situazione strana, no? È sempre sospesa la situazione in mare, si alza lo sguardo al cielo, si abbassa il tono della voce e si fanno confessioni che non si fanno sulla terra, ecco, è una sorta di confessionale, per questo è in combutta.
E il precedente romanzo di Carlo Piano era Il cantiere di Berto, il precedente libro, La tragedia del ponte Morandi di Genova. E qui abbiamo un'altra tragedia perché è una tragedia che ha coinvolto troppe persone. Sono stati 17 gli omicidi che ha compiuto Donato Bilancia. E Donato Bilancia, Carlo Piano lo ha conosciuto, lo ha guardato negli occhi. Lo ha cercato di comprendere, se mai fosse possibile comprendere una persona che uccide per 17 volte, Carlo Piano.
Ecco, io l'ho guardato negli occhi perché dopo che venne arrestato, io, usando una furberia che usano i giornalisti, mi aggregai a un parlamentare che hanno libero accesso alle prigioni, no? E allora andai alle case rosse, che era il carcere di Chiavari, dove lui era rinchiuso, e cercai di intervistarlo, ma lui mi disse una sola frase. Mi disse: che cosa ci faccio qui assieme a tutti questi criminali? Io naturalmente stetti zitto per istinto di conservazione, no? Ma pensai, ma tu cosa pensi di essere? Ecco, è questa frase, no? Questa contraddizione in quello che dice, questo mi è rimasta dentro, in qualche angolo dello stomaco, del cuore, dell'intestino, non so neanche io. E quando io ho letto che è morto, lui muore poco prima di Natale del 2020 di Covid nel carcere di Padova, mi è tornato su un rigurgito, ecco, come un'onda di marea acida che mi ha costretto a rimettermi a scrivere, a ripercorrere i passi della sua storia, forse per liberarmi di lui, forse per esorcizzarlo, ecco, forse questo è il motivo più profondo che mi ha spinto a scrivere questo libro.
Eh sì, perché quella persona che, come a un certo punto del libro, non ricordo esattamente, forse proprio all'inizio, Carlo Piano dice che sembrava un detenuto qualunque, no? Una persona quasi quasi disarmante, una persona banale, e quella persona invece è stato capace di efferati delitti. Ma quella frase che ci ha fatto ascoltare poco fa Carlo Piano, detta da Donato Bilancia, apre veramente un mondo su questa persona. Non certamente un mondo per giustificarlo, per giustificare ciò che ha fatto, ma per comprendere ciò che ha fatto e per capire, comprendere anche la sua vita personale, perché è stata una vita sicuramente molto particolare.
Sì, io ho cercato di scavare nei meandri, ecco, della sua mente, con rispetto, beh, innanzitutto rispetto per le 17 vittime, perché come ricordavi, 17 vittime, ecco, questa è una cosa molto, nell'arco di soli 6 mesi, cioè sono quanti le persone uccise da Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee, che però l'ha fatto in 13 anni. Ecco, questo dà l'idea. Lui è stato il più frenetico e prolifico serial killer italiano, se così si può chiamare. E l'altra cosa che insomma, l'enigma che io cerco di sciogliere, o se non di sciogliere, almeno di dare delle indicazioni, ecco, di quello che pensa, che comunque Donato Bilancia era un ladro, un balordo, che fino a 46 anni non ha mai fatto male a nessuno, cioè non si è macchiato di crimini violenti.
Però c'è
E
stato un
ritorto.
tradimento da parte di qualche amico nel gioco in una bisca.
Esatto. Il torto, il titolo, fa proprio riferimento a questo, no? Fa riferimento al fatto, a questa Bilancia la chiama pugnalata alle spalle, no? Da parte di due suoi presunti amici, che erano due biscazzieri che gestivano una bisca. E anche questo ti fa pensare alla contraddittorietà del personaggio che cerca amicizia in un ambiente come quello del gioco d'azzardo clandestino, no? Quindi un ambiente in cui è impossibile trovarla, no? È già difficile nella vita normale. E questa è la frustrazione che dà la stura alla sua ferocia. Ecco, un personaggio, secondo me, c'è un paradosso, ecco. Nello stesso tempo feroce e fragile, nello stesso tempo gretto e generoso. Cioè un personaggio che sembra uscito da una tragedia di Sofocle. Ecco, questa impressione
È
lui mi ha dato.
interessante, interessante citare Sofocle proprio in questo contesto, perché Sofocle forse è stato l'autore che più di tutti è riuscito a cercare di comprendere, attraversare, entrare dentro una parola, male. Ecco, forse Sofocle più di tutti ci ha fatto capire da dove arriva, che cos'è il male, come si sviluppa e come possiamo convivere.
Guarda, ecco, la cosa poi, cioè, al di là della ferocia, al di là della pietà nei confronti delle vittime, ma la cosa che più stranisce in tutta questa vicenda è il rendersi conto di quanto la distanza tra noi cosiddetti normali e quello che viene definito un mostro, no? O un carnefice sia davvero sottile. Ecco, nella sua storia personale, Donato Bilancia, lui cresce in questa compagnia in Piazza Martinez da ragazzino, compagnia di cui fanno anche parte Beppe Grillo, il futuro comico, e Vittorio Descalzi,
Dei
tanto
New
per fare
Trolls.
tre nomi, che è quello che è il leader dei New Trolls, no? Che fonderà. Ecco, loro giocavano assieme a pallone, si mangiavano il cornetto Algida assieme. E poi ognuno imbocca un bivio, no? Uno diventa un comico, un politico, poi adesso non si capisce cosa, l'altro una rockstar, l'altro un serial killer. Cioè, e questa è la banalità, ecco, della cosa, no? Un ragazzo normale diventa quello. Eppure sono cresciuti assieme, tutti e tre. Ecco,
Però,
questo sconvolge,
ecco,
credo.
però una cosa, scusa se interrompo Carlo Piano, quando noi diciamo la banalità, no? E ci viene in mente ovviamente Hannah Arendt con lo straordinario libro La banalità del male, ma spesse volte con questa parola banalità rendiamo persino forse un po' l'idea, correggimi se sbaglio, di renderlo meno grave di quel che è, perché se una cosa è banale, ecco, a volte entrare in questa parola credo che sia importante.
Io credo certo che va intesa, va tradotta, ecco, questa parola. La banalità del male, secondo me, cioè, sta nel fatto che studiando queste persone si scopre che poi sono fatte, senza giustificarle, però sono fatte esattamente della stessa nostra materia, cioè il male non è una caratteristica soprannaturale che alcuni hanno ed alcuni non hanno. Magari in diverse dosi, ma è presente in tutti noi, in diverse dosi e diciamo anche le dighe che abbiamo psichiche, no? per arginarlo, ecco, per fermarlo, questo male. Questa credo che sia la differenza, però è una sostanza che è dentro tutti noi. E quando Bilancia viene arrestato, tutti quelli che lo conoscevano sono rimasti sorpresi che fosse lui il carnefice, no? Ma addirittura gli investigatori stessi, il 6 maggio del 1998, lo arrestano, lo incastrano per il delitto di una prostituta. Ecco, quella è la cosa, non per 17, no? E questo è un particolare interessante, per la prima volta viene usato in Italia il DNA. Quando lo arrestano, lui davanti al pubblico ministero, invece snocciola altri 16 omicidi, alcuni dei uno dei quali era anche passato come morte naturale, no? Come una filastrocca macabra, ecco, in cui lui dice, racconta tutto questo, ecco, racconta come fosse una cosa normale, ecco, come fosse una cosa normale l'uccisione di prostitute, di biscattieri, di metronotte, di orefici, di cambiavalute, di donne sul treno, perché a un certo punto la sua mente deraglia completamente, sale sui treni, no? Sale sul treno alla stazione e con una chiave falsa che si è fatta per aprire le toilette uccide la prima che va nella toilette. Ecco, lì naturalmente anche l'allarme sociale è esploso su una cosa del genere, perché magari è brutto dirlo, però diciamo che il senso comune pensa che se viene uccisa una prostituta, un po' col lavoro pericoloso che fa, c'è il pericolo, no? Ecco, c'è il rischio. Invece qui saliva proprio sui treni dei pendolari e uccideva. Ecco, un'ultima cosa aggiungo: quando fa questa confessione, lui al PM dice, ma seguiamo la consecutio tempum, no? Usa questo termine che per uno che ha fatto a stento la terza media è un termine molto ricercato, perché anche su questo lui era contraddittorio, no? Era uno che non aveva studiato.
Però a scuola elementare andava molto bene, le maestre si erano complimentate, avevano superato l'esame allora, l'esame della quinta elementare, in maniera molto brillante.
Quello è vero, è alle medie che inizia a frequentare un po', insomma, gentaglia, ecco, inizia a rubacchiare, a fare, inizia a conoscere il riformatorio, no? Lui, la prima volta che viene arrestato, tanto per dare l'idea del personaggio, no? Lui si considera un Arsenio Lupin, un grande ladro internazionale, e forse lo è anche stato, perché lui... Uno che perde 500 milioni di lire al gioco, da qualche parte deve averli presi questi 500 milioni, no? Però, dicevo, uno dei primi furti che fa, rubano un altro complice, un'altra leggera, no? Si dice a Genova, rubano un camion di panettoni sotto Natale, no? E si mettono a venderli davanti a una pasticceria, no? Per cui... naturalmente vengono arrestati nel giro di 10 minuti. Ecco, questo è un personaggio proprio contraddittorio. È uno che odia i genitori, no? Dice che suo padre è il capobranco, no? Che è algido, fallocrate, anaffettivo, e della madre dice che succube del padre, no? Lui usa proprio questo termine, dice da buona terrona, perché loro venivano da Potenza, era schiava del marito, no? Eppure ogni sera, anche dopo gli omicidi, lui telefona ai genitori per chiedergli che cosa mangiano, che cosa guardano alla televisione, come va la salute. Cioè, è veramente una contraddizione vivente, ecco,
contraddizione vivente, però quello che Mi interessa, seppur nella brevità di questa conversazione, Carlo Piano, entrare nella psicologia di questa persona, no? Guardando anche indietro. Adesso non per sbirciare dal buco della serratura, però lui quando racconta che suo padre, quando era bambino, quando non so più dove, ma insieme con le sue cugine, no? Andavano a dormire e il padre, non so per quale strano motivo, lo mettesse sul letto, gli tirasse giù le mutandine e per far vedere il tutto alle tre ragazzine. Ora, questo è stato anche un marchio che lo ha portato forse a riconsiderare alcune cose, perché se il male lo fai, poi il male ti resta dentro.
Eh sì, ti resta dentro e da qualche parte deve uscire. Lui soffriva di una micropenia, no? Che naturalmente, insomma, che questo si ripercuota sulla sfera psichica da Freud in avanti, ecco, è chiaro. Poi non è detto che tutti quelli che ne soffrono diventino dei serial killer, no? Quindi il padre in questa maniera lo umiliava davanti a queste tre cugine che lui chiama le tre scimmie o le tre mummie, no? Che ridacchiavano, e lui si contorceva su se stesso e si buttava sul letto. Ma c'è anche un altro nella sua infanzia, ecco, nella sua giovinezza, c'è anche un altro particolare a cui gli psichiatri, e sono 12 gli psichiatri che hanno scandagliato la sua mente, danno una forte importanza. Donato Bilancia soffre di enuresi, cioè fa la pipì a letto, fino all'adolescenza inoltrata, no? E l'enuresi è uno dei tre sintomi che, secondo la triade dello psichiatra forense McDonald, predicono il futuro serial killer. L'altro è la piromania e la crudeltà nei confronti degli animali. E comunque, quando succede questa cosa di notte, la mamma, anziché aiutarlo, anziché farlo curare, al mattino espone il materasso bagnato, no, con questa chiazza paglierina sul ballatoio per farlo asciugare. Ecco, e in questa maniera tutti i vicini vedono quello che lui ha fatto di notte. Tra i vicini c'è anche una ragazzina che si chiama Lara, di cui è segretamente innamorato. Quindi ci sono tutte queste cose che poi c'è un altro episodio, e che ora concludo, che succede 10 anni prima che lui inizi a uccidere. Il 19 di marzo del 1987, giorno della festa del papà, suo fratello Michele, con il figlioletto di 4 anni, prende in braccio il figlioletto di 4 anni e si butta sotto il treno alla stazione di Genova Pegli. Alla mattina c'era stata l'udienza di separazione dalla moglie, no? E questo nipotino era forse l'unica cosa pulita della vita di Walter Bilancia. Lui lo portava alle giostre, lo portava a vedere i cartoni, racconta Basil l'investigatopo, lo portava alla spiaggia, insomma, si riconosceva molto in lui. E questo anche secondo gli psichiatri è un episodio che poi si ripercuote, uno, sull'ossessione per i treni, perché anche questo, poi il treno ritorna in molti suoi omicidi, e due, nell'odio nei confronti delle donne, perché lui imputa, sbagliando ovviamente, però imputa la colpa di tutto alla cognata che ha lasciato il fratello. Quindi ci sono anche delle storie tragiche. Viene da chiedersi, ecco Livio, in tanti punti viene da chiedersi, quasi guardando con un prisma egotico questa storia, io come avrei reagito nella stessa situazione, a quella frustrazione, davanti a quella tragedia? Cioè, probabilmente non sarei diventato un serial killer, ecco, però viene da chiederselo ripercorrendo la sua vita.
E questo non vuol dire giustificare, ma vuol dire comprendere la ricostruzione della vita di quest'uomo, Donato Bilancia, che poi, come viene scritto a chiusura del libro, era un mostro da niente,
secondo Don Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, spesso in televisione ultimamente, molto attivo.
Autori di libri molto belli, tra l'altro.
Autori di libri molto belli. Donato Bilancia all'ultimo era sulla strada di Dio, lui dice, no? All'ultimo Donato Bilancia usa la sua pensione, lui aveva una pensione di invalidità, la usa per pagare la retta a un bimbo disabile, no, che è ospite in un istituto. E nell'ottobre del 2020, quindi pochi mesi prima che morisse, lui aveva chiesto di incontrare questo bambino, no? Lo voleva conoscere, però il tribunale di sorveglianza aveva rifiutato perché lo considerava ancora socialmente pericoloso. E pochi mesi dopo muore di Covid, ma muore di Covid rifiutando anche le cure, no? Quindi in qualche maniera lasciando gli ormeggi, ecco, lasciandosi andare.
Carlo Piano, autore del libro Il torto, 17 gradini verso l'inferno, la storia di Donato Bilancia, dopo aver letto un'infinità di pagine, 90.000 pagine, ma quanto tempo hai trascorso su quei faldoni?
Le 90.000 pagine sono state un lavoraccio. Allora, tenete presente che comunque, sai, tra il primo grado, l'appello, la Cassazione, di queste pagine tante sono, diciamo, delle ripetitive, ecco, quindi questo aiuta. Poi c'erano dentro le perizie psichiatriche, parliamo di 12 perizie psichiatriche, c'erano dentro gli esami balistici, c'erano dentro gli esami autoptici, e io mi sono riletto questo, ma soprattutto quello che ho fatto e mi ha fatto tornare alla coscienza, ecco, quello che era successo, naturalmente scavare nei miei ricordi, ma anche ripercorrere, calpestare i luoghi dove sono avvenute questi omicidi, ecco, queste tragedie. Perché non è vero che un luogo non parla. Ecco, per esempio, c'è questa palazzina bianca in piazza Cavour a Genova, che si affaccia proprio sul porto antico, accanto ai ruderi di quella che si chiama la Casa del Boia, dove durante la Repubblica Marinara c'era il Boia. Ecco, io sono stato lì. Questo posto emana delle permanenze sinistre. Ecco, si sente che lì è successo qualcosa. Io da queste sensazioni, dallo studio, da tutto, ho messo in forma narrativa, ecco, questa storia sconcertante, naturalmente, come dicevi tu, non per giustificarla, ma per cercare di capirla, perché poi alla fine il male è inutile girarsi dall'altra parte, fa parte della nostra vita, come recenti fatti di cronaca, proprio di questi giorni, confermano, ecco, fatti terribili.
Carlo Piano, nella pagina dei ringraziamenti hai citato poco fa le perizie psichiatriche, ma nella pagina dei ringraziamenti c'è un ringraziamento a Vittorino Andreoli, che con la sua corrispondenza è stato illuminante per la fonte di informazioni. Che cosa è riuscito ad estrarre dalla psicologia di quell'uomo, Vittorino Andreoli?
Sì, allora io ho consultato le lettere che Bilancia scriveva a Vittorino Andreoli, no? Perché poi da grande professionista che è, Vittorino Andreoli sui casi che si è occupato mantiene il massimo riservo, però diciamo che aveva instaurato con Donato Bilancia un dialogo, no? Tant'è vero che Donato Bilancia riconosceva nella sua vita due maestri, no? Ecco, uno era quello che gli aveva insegnato a rubare, e l'altro poi è Vittorino Andreoli, che conosce dopo il carcere. E tutta questa corrispondenza, naturalmente, oltre che a essere finalizzata allo studio, era anche finalizzata in qualche maniera a una nuova perizia, perché con davanti a una confessione di 17 omicidi, per la difesa l'unica vera carta era quella del vizio mentale, ecco, perché non c'era altre scappatoie. E Vittorino Andreoli, che forse è stato quello che più ha scavato nella sua testa, più lui sostiene che c'era un vizio mentale, ecco, non è che fosse completamente capace di intendere e di volere. Donato Bilancia dice che lui si trovava su un altro pianeta quando succedevano queste cose, no? Racconta i fatti come leggesse scritti da pagine scritte da altri, ecco, come se non fosse lui l'attore, ma semplicemente un osservatore esterno, ecco, della cosa. E poi però questa perizia che sarebbe stata fatta, alla fine non fu accettata dal tribunale. Perché? Perché c'erano già diciamo 13 pareri, il tribunale a un certo punto disse sì, d'accordo, c'è, si potrebbe scavare all'infinito nella mente di quest'uomo, no? Però a un certo punto, cioè, ci sono 13 omicidi, c'è una confessione, gli psichiatri, la maggior parte dice che è capace di intendere, di volere, anzi che prova gusto a uccidere, quindi non è questa la sede per uno studio così approfondito, e lo condanna a 13 ergastoli più vari anni per tentato omicidio e altri reati minori. Questo succede.
E prima di salutarci, Carlo Piano, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni, che cosa sto leggendo? Ah, in questi giorni, guarda, sto leggendo anche perché sono in giro a fare presentazioni, eccetera.
A proposito di presentazioni, mercoledì 7 giugno, nel pomeriggio, Carlo Piano sarà a Torino alla libreria Ponte sulla Dora.
Esatto, guarda, sto leggendo un libro di Simenon, uno di questi qui di Maigret, ecco, sai, ecco, che sono sempre bellissimi. Si chiama La balena da due soldi, quello che sto leggendo.
Sono sempre bellissimi i libri di Simenon.
Un grande scrittore,
da cui veramente uno scrittore che ha la capacità di scrivere in una maniera straordinariamente semplice.
Ma tu, esatto, perfetto, non so dire di meglio.
Grazie davvero, Carlo Piano, e buona serata.
Grazie a te, grazie a voi, grazie. Ciao.